Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, continuiamo a parlare del cielo e spero che abbiate la vostra Bibbia a portata di mano ed un cuore desideroso nel mentre approcciamo il secondo messaggio di questa serie focalizzata sul guardare verso il cielo. Paolo disse ai Romani che dovevano rallegrarsi nella speranza, questo si trova in Romani 12:12, rallegrandosi nella speranza, ciò che aveva in mente ovviamente era la speranza del cielo. La speranza del cielo dovrebbe portare gioia ai nostri cuori. Il predicatore in Ecclesiaste, indietro nell'Antico Testamento, al capitolo 7, versetto 1, aveva ragione quando disse: il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. Però quando lo disse, lo intendeva in modo cinico, disse che il giorno della morte è meglio del giorno della nascita, perché la vita era così priva di significato per lui. Però noi possiamo dirlo perché abbiamo la speranza del cielo, la speranza della gioia. Paolo disse: per me vivere è Cristo e morire è guadagno. E così ha espresso la stessa speranza gioiosa e meravigliosa. E cos'è che rende la morte così gioiosa? Cos'è che rende la speranza così piena di gioia? È la prospettiva del cielo. Noi che conosciamo ed amiamo il Signore Gesù Cristo, siamo diretti verso un'abitazione eterna che la Bibbia chiama cielo. Ora, la scorsa settimana abbiamo imparato alcune cose sul cielo. Una è che è la dimora di Dio. Il cielo è la dimora di Dio, è unicamente parlando la casa di Dio, ed anche se egli è ovunque in ogni momento, il luogo molto unico della sua residenza, la sua dimora, è il cielo. Tutto ciò che è prezioso per noi è in cielo. Abbiamo visto che il nostro Padre è là, il nostro Salvatore è ora là, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i santi dell'Antico e del Nuovo Testamento sono là, il nostro nome è là, la nostra eredità è là, la nostra ricompensa è là, il nostro tesoro è là, la nostra cittadinanza è là, il cielo è la nostra casa. Ed abbiamo visto che siamo solamente stranieri in questa vita. La Bibbia ci dice anche che gli angeli santi sono lì. In Isaia 6 avete un'immagine di Dio alto ed innalzato, esaltato sul trono celeste, ed intorno a lui ci sono gli angeli santi. Lo trovate di nuovo in Matteo 22:30, Luca capitolo 15 versetto 10, che gli angeli sono lì in cielo. È affermato chiaramente che quello è il luogo dove dimorano gli angeli santi. Quindi il cielo è la dimora di Dio, il cielo è la dimora degli angeli santi, ed il cielo è il luogo dove dimorano ora i santi, coloro che sono già andati via da questo mondo e dove tutti noi andremo un giorno. Ed anche se ora non siamo in cielo, abbiamo visto la scorsa settimana che viviamo nei luoghi celesti, cioè abbiamo un assaggio della gloria divina perché abbiamo lo Spirito Santo che dimora in noi e quindi possiamo già vedere la potenza celeste di Dio all'opera dentro di noi. Conosciamo qualcosa della gioia celeste, qualcosa dell'amore del cielo, qualcosa della potenza del cielo, qualcosa della beatitudine del cielo, concessaci in Cristo mediante la presenza dello Spirito Santo, che ci dà amore, gioia, pace, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo, e tutte queste cose nella loro pienezza diventeranno realtà in cielo. Lo Spirito Santo è quindi il pegno o la caparra o la garanzia delle beatitudini future. È quasi come se essere cristiani fosse un assaggio degli antipasti prima che arrivi il pasto principale lì in cielo. Godiamo già della vita celeste, siamo possessori della vita eterna proprio adesso, siamo membri di una nuova famiglia, siamo possessori di una nuova umanità, godiamo di nuovi affetti, siamo partecipi della natura divina, siamo stranieri e di fatto apparteniamo veramente ad un ambiente celeste. Un giorno andremo lì e vivremo in quel luogo. Ora, come ho detto, molti sono già là ad aspettarci, i santi dell'Antico Testamento sono là presenti ed anche quelli che sono morti dalla morte e dalla risurrezione di Cristo sono lì presenti. Impareremo più avanti che i loro spiriti sono ora là in attesa della risurrezione dei loro corpi e quindi sono là ora in spirito, cioè la persona reale è là, ma il corpo glorificato non è ancora lì perché attende il tempo della seconda venuta di Cristo, ma sono comunque là adesso. I santi dell'Antico Testamento, i santi del Nuovo Testamento, cioè da entrambi i lati della croce, quelli che con fede hanno accettato la volontà e la via di Dio per la salvezza, sono là alla presenza di Dio proprio adesso. E credo davvero, e questo dopo anni ed anni di studio biblico, che nel momento in cui un santo di Dio moriva o è morto, è andato o va immediatamente in cielo, sia dell'Antico Testamento che del Nuovo Testamento. Alcune persone, alcuni teologi medievali insegnavano che quando un santo dell'Antico Testamento moriva, andava in quello che fu poi chiamato Limbus Patrum, il limbo dei padri, andava in una sorta di serbatoio d'attesa, una specie di luogo indefinito dove aspettava lì la morte di Cristo e dopo di quella andò in cielo, allora si poteva andare in cielo. Ma non penso che l'Antico Testamento confermi veramente questo concetto, penso che non ci sia nulla che indichi nell'Antico Testamento che ci fosse un serbatoio d'attesa, un luogo di attesa. Penso che quando un santo dell'Antico Testamento moriva andava alla presenza di Dio. Quando un cristiano del Nuovo Testamento muore va direttamente alla presenza di Dio. Per esempio, se dovessimo guardare ai Salmi, solo come un paio di illustrazioni, nel Salmo 16 ci viene detto al versetto 11: tu mi farai conoscere il sentiero della vita. Ora, qui vediamo il salmista, speranzioso, mentre affronta la morte, dice: il Signore non lascerà che la sua carne veda la corruzione, non abbandonerà la sua anima alla tomba o allo Sheol, ma tu mi farai conoscere il sentiero della vita. E poi questa affermazione: alla tua presenza c'è pienezza di gioia, alla tua destra ci sono delizie in eterno. E l'anticipazione del salmista era che, lasciando questo mondo, sarebbe andato alla presenza di Dio, alla sua destra, per trovare delizie eterne e pienezza di gioia. Guardate al Salmo 23. Nel Salmo 23, quel Salmo meraviglioso del pastore: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa riposare in verdi pascoli, mi guida lungo acque tranquille, ristora la mia anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Poi questo: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Non c'è luogo in cui si va camminando nella valle dell'ombra della morte dove Dio non sia lì con voi. Ed il cielo è dove si trova Dio stesso. La tua verga ed il tuo bastone mi danno sicurezza. Tu apparecchi davanti a me una mensa al cospetto dei miei nemici. Ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certamente beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E poi cosa? E poi dimorerò nel limbo. No. Non c'è nessun limbo, giusto? Poi dimorerò nella cosa? Nella casa del Signore. E dov'è la casa del Signore? Dov'è che dimora Dio? E lì dimora in cielo. La speranza del salmista era di essere assente dal corpo e così facendo presente con il Signore. Esattamente ciò che l'Apostolo Paolo disse in 2 Corinzi capitolo 5. Quindi credo che quando un santo dell'Antico Testamento moriva, andava alla presenza di Dio. Se guardaste per esempio a Matteo 17, lì alla trasfigurazione di Cristo, ricordate che Cristo non era ancora morto e non era ancora risorto dai morti, eppure là c'erano Mosè ed Elia, ovviamente al sicuro alla presenza di Dio, e furono portati a quella scena meravigliosa. Prendete per esempio Luca 16, dove c'è Lazzaro, il mendicante, che morì, si dice, e quando morì fu visto nel seno di Abramo. E sia lui che Abramo sono presenti nello stesso luogo, un luogo di beatitudine, ed io credo un luogo nella presenza di Dio. Ora, se comprendereste a cosa si riferisce il seno di Abramo o il petto di Abramo, la cosa potrebbe aiutarvi. L'immagine è quella di un banchetto orientale dove si reclinava, era quello il modo in cui lo facevano, avevano dei letti, ed un banchetto era un evento molto prolungato e esteso in cui si reclinava, si mangiava, c'erano festeggiamenti, musica e conversazioni, ed un banchetto poteva durare a lungo, infatti un matrimonio poteva durare anche persino 7 giorni di mangiare, di bere, mangiare, gli ospiti restavano nella casa e così. Il reclinarsi a tavola era un qualcosa di molto comune. La configurazione del reclinarsi faceva sì che la testa di una persona fosse contro il petto di un'altra. Per esempio, supponiamo che Abramo sia reclinato in questa direzione E Lazzaro si è reclinato in quest'altra direzione. Lazzaro si sarebbe ritrovato a parlare con Abramo, più o meno all'altezza del suo petto. Quella è l'immagine. E se vi foste seduti dall'altra parte del tavolo, vi sembrerebbe quasi che Lazzaro abbia la testa appoggiata sul petto di Abramo, molto simile a come l'Apostolo Giovanni appoggiava la sua testa sul seno di Cristo all'ultima cena, sul petto di Cristo, avendo quella posizione reclinata con le teste sovrapposte, conversavano in quel modo. Di certo non si voleva conversare con i piedi di qualcun altro, e quindi ci si posizionava in modo che due teste fossero vicine e poi altre due teste vicine dall'altra parte. Così essere nel seno di Abramo significava essere reclinati ad un tavolo di banchetto in celebrazione di gioia. E l'immagine qui è la presenza di Dio, la casa di Dio, la tavola della celebrazione, perché questa è l'idea. E inoltre, l'uomo più onorato nella storia degli ebrei era quale uomo? Abramo. E se eri reclinato vicino al petto di Abramo, eri seduto accanto all'ospite d'onore. E qui c'è un mendicante che aveva passato tutta la sua vita senza assolutamente nulla, ed era lì che aveva un'intimità personale con la persona più grande che sia mai vissuta fino a quel tempo, con l'eccezione di Giovanni Battista, ma nella storia ebraica il più grande. Ecco questo mendicante senza importanza, reclinato accanto all'ospite d'onore. L'immagine, dunque, è l'immagine di un banchetto, l'immagine di una celebrazione, l'immagine, se volete, della casa di Dio e del banchetto che egli prepara per coloro che sono entrati nella sua presenza. Lazzaro aveva avuto una vita terrena malata e aveva mendicato per sopravvivere, però qui si trovava nel posto di onore più elevato con il padre di Israele più elevato, Abramo, e così quel luogo viene chiamato seno d'Abramo. C'è anche un altro termine usato per parlare del cielo, nell'Antico Testamento, nel tempo prima della risurrezione. Seguitemi solamente per un momento a Luca 23, e proseguiremo da questo punto particolare, ma voglio fissarlo nella vostra mente. Luca 23, ora, vi ricordate il ladrone sulla croce? Questo è il racconto di quello. E disse a Gesù al versetto 42, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E Gesù gli disse, ora tenetelo bene a mente perché ci torneremo, ok? In verità ti dico, oggi tu sarai con me in cosa? In paradiso. Dov'è? Qualcuno potrebbe dire, è lo stesso limbo. No. Dov'è il paradiso? Beh, tu sarai là oggi, sarai lì con me oggi, quindi non è un luogo post-resurrezione. Allora, perché Gesù non esce dalla tomba per un paio di giorni, perlomeno, dopo di quello? Questo è il paradiso. Ora, cos'è il paradiso? Beh, per scoprirlo, tutto ciò che dovete fare è vedere se riuscite a trovare il paradiso da qualche altra parte nella scrittura, e di fatto possiamo, in 2 Corinzi 12, questo è molto tempo dopo la risurrezione, molto tempo dopo la crocifissione, e Paolo dice, versetto 2, conosco un uomo, sta parlando di se stesso, in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, in altre parole ha avuto un'esperienza che non riuscì nemmeno a comprendere, Dio lo sapeva però, tal uomo fu rapito, dove? Nel terzo cielo. Dice, il Signore mi ha portato in cielo. Dice, so che tal uomo, se con il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, però quest'uomo fu rapito in dove? In paradiso. Quindi qualunque cosa sia il paradiso, lo era prima della risurrezione e lo è anche dopo la risurrezione, e l'unica conclusione che si può trarre è che il paradiso è il cielo. Il seno di Abramo è il cielo, il paradiso è il cielo, e dovunque vada un santo quando muore, quella è la presenza di Dio ed è il cielo, è il tempo della celebrazione, è il tempo del banchetto, è la casa del Padre e Lui presenta il banchetto, e tu sei lì per tutta la gioia che Dio può dare ai Suoi santi. Che tu sia prima o dopo la risurrezione, io credo che essere assenti dal corpo significa essere presenti con il Signore. Non penso che i santi dell'Antico Testamento siano andati in un luogo d'attesa, un serbatoio, penso che siano andati alla presenza stessa di Dio, ed io dimorerò, abiterò nella casa del Signore per sempre. Perlomeno questo è quello che dice il salmista. Quindi il cielo è il luogo dove vive Dio ed è conosciuto completamente ed è sperimentato dai suoi angeli adoranti, dei suoi santi, ed il cielo è il luogo dove vivono i santi che sono morti nei loro spiriti, ed i loro corpi saranno risuscitati per unirsi ai loro spiriti, e impareremo di più su questo più avanti. E fino a quando arriveremo là, viviamo nei luoghi celesti, il che significa che godiamo di una vita eterna e di tutte le benedizioni del frutto dello spirito qui e adesso, che sono un assaggio della gloria divina, ed aspettiamo il giorno in cui saremo come Cristo, quando lo vedremo così come egli è, quando vedremo il Cristo che ha portato la vita e l'immortalità alla luce in un nuovo tipo di umanità risorta. Aspetteremo di vedere questo e saremo come lui quando ciò accadrà. Quindi il cielo è un luogo dove dimora Dio, dove dimorano gli angeli e dove dimorano i redenti che sono morti. E questo risponde alla domanda: cos'è il cielo? Ecco qui la seconda domanda: dove è il cielo? Dov'è il cielo? Siete pronti? Ora voglio che sappiate che il cielo è un luogo come Los Angeles, nel senso che Los Angeles è un luogo, non è che è un luogo come Los Angeles in termini di cosa sia Los Angeles, è un luogo come Los Angeles in termini del fatto che Los Angeles si trova da qualche parte, e lo stesso vale per il cielo. È un luogo come la Cina o il Sud America o le Alpi, è un luogo, ma non chiedete una mappa perché non ci sono mappe. Non potete tracciarne la longitudine, non potete tracciarne la latitudine e non può essere localizzato in termini geografici e non può nemmeno essere tracciato in termini di spazio, eppure è un luogo dove persone che hanno corpi glorificati come il corpo di Cristo risorto si muoveranno realmente, vivranno e funzioneranno. Gesù, quando uscì dalla tomba, poteva mangiare, poteva camminare, parlare, e poteva bere, come fece a tavola con i suoi discepoli, e poteva essere toccato e sentito, poteva essere riconosciuto quando diede alle persone la rivelazione che lo rendeva riconoscibile nella sua forma glorificata. Quindi il cielo è un luogo per persone glorificate che sono reali, non eteree, ma reali. È un luogo vero e proprio. E potreste pensare, bene, dov'è che si trova? Beh, è in alto. Il cielo è in alto. Paolo dice che fu rapito al terzo cielo, su, 2 Corinzi 12, 2. Gesù ci ricordò che quando venne sulla terra, egli discese e quando se ne andò per tornare in cielo, ascese, Efesini 4, 8 al 10, è in alto, è disceso e poi è asceso. Ora, gli angeli dissero ai primi discepoli, in Atti 1, 11, che questo stesso Gesù che è stato assunto da voi in cielo tornerà allo stesso modo in cui l'avete visto andare. Quando il Signore ritornerà, 1 Tessalonicesi 4, 16, dice che egli scenderà dal cielo e noi saremo rapiti dalla terra al cielo. 1 Tessalonicesi 4, 17, dice che saremo rapiti all'insù. Quando Dio contempla le sue creature, Salmo 53,2, dice che guarda in basso verso di loro. E quando l'uomo contempla Dio, secondo il Salmo 121,1, egli guarda in alto. Quando Giovanni fu data la visione del cielo, in Apocalisse 4, la parola che gli fu data fu: sali quassù e ti mostrerò il cielo. La nuova Gerusalemme, che è l'abitazione eterna dei santi, è vista discendere dal cielo. Quindi chiaramente questi ed altri testi ci dicono che è in alto. Potreste dire, da questa però è una designazione piuttosto generica, avete ragione, molto generica, è in alto. E potreste dire, ok, ma in alto dove? In alto nel terzo cielo, ed oltre lo spazio infinito c'è il terzo cielo, è oltretutto. Potreste dire, ma quanto è lontano? Sono contento che l'abbiate chiesto. Il Pioneer 1 nell'autunno del 1958 andò a 112.000 chilometri nello spazio e non ci arrivò. Il Pioneer 1 non è in cielo. Fortunatamente non lo è neanche il sovietico Luna 1. Andò nel 1959, orbitò attorno al Sole, mandò osservazioni da più di 600.000 chilometri di altezza e neanche quello è andato in cielo. Il Pioneer 4 degli Stati Uniti andò a 655.000 chilometri in alto ed abbiamo continuato a mandarli sempre sempre più lontano e finora nessuno di loro ci è arrivato. Il cielo non ha piccoli oggetti metallici che galleggiano in esso, nessuno di loro si trova lì. E potresti chiedere, bene, quanto lontano bisogna andare per arrivarci? Ebbene, pensiamoci su, ok? Una piccola lezione di scienza qui. La Luna si trova a 384 chilometri di distanza da noi. Potresti andarci a piedi? Beh, in teoria potresti andarci a piedi in 27 anni se faceste 30 km al giorno, quindi non è troppo lontano. Ma quando arrivate alla Luna, quando arrivereste lì sulla Luna, non sareste comunque in cielo. Un raggio di luce potrebbe raggiungere la Luna in 1,5 secondi perché viaggia a 299.338 km al secondo. Quindi mettiamoci in movimento a quella velocità e forse potremo arrivare in cielo. Se potessimo andare così velocemente, arriveremmo su Mercurio in 4,5 minuti. Sono solamente 80,5 milioni di chilometri. Se andassimo alla velocità della luce, 299.338 km al secondo, arriveremo su Marte in 4 minuti e 21 secondi, perché solamente a 54,7 milioni di chilometri. Arriveremo su Giove, e quello ci verrebbe un pochino di più, perché sarebbero più o meno 35 minuti e 11 secondi, perché dista 590,1 milioni di chilometri. Ora, se viaggiassimo alla velocità della luce, colpiremo Saturno in circa 1 ora e 10 secondi, perché si trova a 1271,4 milioni di chilometri. Urano, che deriva dalla parola greca uranos, che significa cielo, si trova a 2.414 miliardi di chilometri, ci vorrà un pochino di più. Nettuno si trova a circa 4.828 milioni di chilometri, Plutone a miliardi di più, e potremo semplicemente continuare ad andare e continuare ad espandere. Quando avremo superato Plutone, saremo molto là fuori, però non saremo comunque in cielo. Non ci saremmo comunque arrivati. Ora, lasciate che vi dia un'altra prospettiva. La nostra Terra è uno dei 9 pianeti che orbitano attorno al Sole. La nostra Terra ha un diametro di 12.875 km. La sua massa è stimata essere di 6 settilioni e 600 sestilioni di tonnellate. Quindi ci troviamo su questa cosa enorme e pesante che gira a circa 339.574 km, come ho detto, dalla Luna, e circa 149,7 milioni di chilometri dal Sole. Il Sole, tra l'altro, ha un diametro di 1.394.673 km ed una massa che è 330.000 volte maggiore della Terra. Il Sole, e la mente qui inizia a vacillare un pochino, amici miei, a tali distanze e a queste masse enormi, il Sole è solamente una stella. Il Sole è una stella in una galassia di circa 100 miliardi di altre stelle, tutte nella stessa galassia. E siamo ancora solamente nella nostra piccola parte dell'universo. E le distanze ancora una volta diventano così grandi che non possono essere più misurate in termini di chilometri, devono essere misurate in anni luce, che sono più o meno 299.338 km al secondo, o se questo non vi dice molto, sarebbero 17.960.280 km al minuto. Il Sole dista 8 minuti luce. Iniziate ad espandere la vostra mente nel corso di tutti questi numeri ed a muovervi nel corso delle galassie e non potreste più contenervi. Per esempio, il nostro sistema solare ha un diametro di 660 minuti luce, ma la galassia di cui fa parte ha un diametro di 100.000 anni luce. Anni. E questa è solamente la nostra galassia. E sentitemi qui, ci sono miliardi di galassie. E potreste dire, comincio a sentire che il cielo è molto, molto lontano. Ed è vero? È proprio così. Miliardi di galassie. Ora, ascoltate qui. Gesù disse al ladrone sulla croce, siete pronti? Disse cosa? Oggi. Oggi. Sarai con me in paradiso. Ora, amici, quello è veloce. Mi capite? Oh, si dovrà muovere veloce. E potreste dire, come può essere? Non lo so. Paolo fu rapito e non sapeva cosa stava succedendo. Dice, non so se ero nel corpo, fuori dal corpo o altro. So solo che fu rapito fino al terzo cielo e poi tornato lo stesso giorno. Come può essere? Non lo so, ma è veramente divertente pensarci su. La Bibbia dice che sarà così veloce che sarete trasformati in cosa? In un batter d'occhio. Questo non si riferisce allo sbattere di palpebra, si riferisce al tempo che impiega la luce a riflettersi sulla vostra pupilla. Così velocemente ci muoveremo ad una velocità inconcepibile. Il cielo è in alto e il cielo è lontano, ma il cielo è anche vicino. E potresti dire, com'è che possiamo comprendere una cosa del genere? Non la comprendiamo, è solamente qualcosa di interessante su cui riflettere. Il cielo è anche grande, dovete saperlo, è grande. E sapete quanto è grande? Siete pronti per questo? È grande quanto Dio? E potresti dire, quant'è che è grande Dio? È infinito. Vedete, ovunque finisca il nostro universo, l'universo così come lo conosciamo noi, l'universo di tempo e spazio, ovunque finisca, esso è circondato dall'infinito cielo eterno. Quindi il cielo non è lassù, il cielo è l'infinità della presenza di Dio che circonda l'universo, che è quasi senza fine. Incredibile. Circonda il nostro universo ed è grande quanto il nostro Dio. Ora, ascoltatemi. Il cielo è in alto oltre tutto ciò che conosciamo nell'universo materiale, è grande quanto Dio è grande ed è ciò che ingloba dentro di sé l'universo materiale così come lo conosciamo noi, che si estende per miliardi e miliardi e miliardi di anni luce, ed è ciò che è il cielo di Dio che abbraccia questo universo nel suo mezzo. Ora non potete continuare a pensarci, perché ciò che avete, oltre all'universo creato, l'universo del tempo e dello spazio, così come lo conosciamo noi, è l'infinito. Ed è tanto infinito quanto Dio è infinito. E così infinito è il cielo. Non possiamo afferrare una cosa del genere, perché siamo prigionieri di una mentalità spazio-temporale. Non possiamo concepire un cielo eterno ed infinito. Ma questo è quello che la Bibbia insegna. Ora, da qualche parte, nel mezzo di tutto questo, non sappiamo come funzionerà tutto, però la mia opinione personale è che nei nuovi cieli e nella nuova terra, alla fine, il cielo che è oltre ciò in cui viviamo, ingloberà ciò in cui viviamo e trasformerà tutto in cielo e non ci sarà nient'altro che cielo, ok? L'universo materiale, così come lo conosciamo, sarà distrutto. Ricordate di aver letto nella Bibbia come le stelle cadranno, come la luna sarà trasformata in sangue, così come i cieli si arrotoleranno come un rotolo, e ciò che accadrà è che Dio alla fine renderà tutto cielo, ed è per questo che si chiama nuovi cieli e nuova cosa? Nuova terra, perché sarà una terra rinnovata che sarà come un gioiello di cristallo nel mezzo di questo vasto cielo infinito. E Dio ricreerà tutto, e potreste dire, bene, perché la terra sarà il punto focale? Perché la terra è il teatro della redenzione. La terra fu toccata da Dio incarnato, e fu qui che Egli versò il suo sangue e redense il suo popolo eterno. E quindi, in un certo senso, il punto focale sarà, in molti modi, la terra. Ed io credo che un piccolo angolo della Nuova Gerusalemme potrà anche toccare la terra. Ma la città principale in cielo è chiamata la Nuova Gerusalemme, va bene? È la città principale del cielo. È una massa immensa ed autosufficiente simile ad un pianeta. La Nuova Gerusalemme, in Apocalisse 21, la Nuova Gerusalemme è descritta come discendente dal cielo. Ora, quello che questo mi dice è che se discende dal cielo per trovare un posto nei nuovi cieli e nella nuova terra, allora deve essere già presente lassù. Non sappiamo quando è che Dio l'ha creata, non sappiamo quando i nuovi cieli e la nuova terra sono stati costruiti, potrebbero essere stati costruiti molto tempo fa, ma non lo sappiamo. Però c'è questa meravigliosa città, a proposito, non c'è alcuna indicazione nella scrittura che sia l'unica città, è solamente la città speciale, è la città principale, è la città capitale, ed è un luogo misurabile, Ora, questo ci porta alla terza domanda. Prima domanda, cos'è il cielo? Seconda domanda, dov'è il cielo? Terza domanda, com'è il cielo? Ed in poco tempo voglio presentarvi questo argomento. Com'è il cielo? E poi, probabilmente, la prossima volta guarderemo in dettaglio alla Nuova Gerusalemme. Com'è il cielo? Bene, la prima buona visione del cielo si trova nel primo capitolo di una profezia dell'Antico Testamento scritta da un uomo di nome Ezechiele. Aprite la vostra Bibbia ad Ezechiele, capitolo 1. Non ho mai conosciuto nessuno in pieno possesso del suo senno che abbia fatto un'esposizione di Ezechiele 1. Questo capitolo sfida l'esposizione. Si può fare un salto in corsa e sperare di colpire qualcosa che sia almeno vagamente connesso alla verità, ma è un capitolo molto, molto complesso. Ora voglio che lo vediate, perché questa è la visione del cielo di Ezechiele. Siete pronti? In qualche modo Dio, nella sua meravigliosa rivelazione, trasportò Ezechiele in una visione celeste. Ricordate di nuovo, è molto lontano, però è anche molto vicino. Non potreste arrivarci in miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di anni luce, però potreste essere lì oggi se Dio vi ci portasse. Incredibile. Ora, Ezechiele ha una visione, voglio che vediate questo, ok? Seguite semplicemente, va bene? Versetto 4. Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante ed uno splendore intorno ad essa. Nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi, e questo era l'aspetto loro. Avevano un aspetto umano, ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano diritti e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello, e brillavano come il bagliore nel rame lucente. Vedete l'immagine? Chiaramente? Immaginavo. Versetto 8. Avevano mani d'uomo sotto le ali e ai loro quattro lati, tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali. Le loro ali si univano l'un l'altra, camminando non si voltavano, ognuno camminava dritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, esse avevano tutti una faccia d'uomo, tutti e quattro una faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di un bue a sinistra, tutti e quattro facce d'aquile. Tali erano le loro facce. Avete capito? Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore, ognuno aveva due ali che si univano e quelle dell'alto e due che coprivano loro il capo, camminavano ognuno diritto davanti a sé, andavano dove lo spirito li faceva andare e camminando non si voltavano. L'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole, quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi come delle scintille, era un fuoco scintillante e dal fuoco uscivano dei lampi. Ora, amici miei, non c'è alcun modo che possiate veramente capire cosa significhi tutto questo. Ho letto commentari e la gente dice, guarda, questo e quello e quello, e sono solamente congetture, pure congetture. Ciò che sta vedendo è una serie lampeggiante di fulmini e cose che ruotano ed è solamente una scena incredibile che sta cercando con tutte le sue forze di descrivere. Versetto 15. E mentre guardavo gli esseri viventi, ecco una ruota in terra presso ciascuno di essi verso la loro quattro facce. L'aspetto delle ruote era come il bagliore del crisolito. Tutte e quattro si somigliavano, il loro aspetto e la loro struttura erano come se una ruota fosse in mezzo ad un'altra ruota. Quando si muovevano, andavano tutte e quattro dal proprio lato e, andando, non si voltavano. I loro cerchi erano alti ed imponenti, i cerchi di tutte e quattro erano pieni d'occhi tutto intorno. Quando gli esseri viventi camminavano, le ruote si muovevano accanto a loro e quando gli esseri viventi si alzavano, su da terra si alzavano anche le ruote. Iniziate a vederlo adesso? Difficilmente. Dovunque lo spirito voleva andare, loro andavano là e le ruote si sollevavano accanto a loro perché lo spirito degli esseri viventi era nelle loro ruote. Ogni volta che quelli andavano, questi andavano. Chiaro, no? Ed ogni volta che quelli stavano fermi, questi stavano fermi, ed ogni volta che quelli si sollevavano da terra, le ruote si sollevavano accanto a loro, perché lo spirito degli esseri viventi era nelle loro ruote. Ora, sopra le teste degli esseri viventi c'era qualcosa come un firmamento, come il luccicchio impressionante del cristallo che si stendeva sulle loro teste, e sotto il firmamento le loro ali erano distese diritte l'una verso l'altra, ciascuno aveva anche due ali che coprivano i loro corpi da un lato all'altro. Sentii anche il suono delle loro ali come il suono di grandi acque mentre andavano, come la voce dell'Onnipotente, suono di tumulto, come il suono di un accampamento militare. Ogni volta che si fermavano, abbassavano le ali ed una voce venne dall'alto del firmamento che era sopra le loro teste. Ogni volta che si fermavano, abbassavano le ali. Al di sopra della volta che era sopra le loro teste c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono. E su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su in alto. Vidi pure come un bagliore di metallo, come del fuoco, che lo circondava tutto intorno della sembianza dei suoi fianchi in su, e sulla sembianza dei suoi fianchi in giù, vidi come del fuoco, come uno splendore tutto attorno a lui. Qual è l'aspetto dell'arco che si trova nella nuvola in un giorno di pioggia? Tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore, e da quella vista caddi sulla mia faccia, ed udii la voce di uno che parlava. Bel tentativo, Ezechiele. Cos'è sta cosa qui? Questa è la sua descrizione del trono di Dio in cielo. E potreste chiedere cosa significa? Non lo so, e nemmeno lo sapeva lui. Ma ha fatto del suo meglio, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, per darci una qualche comprensione della scena fantastica e confusa di luce abbagliante che si riflette su gioielli lucidati come ruote colorate di luce ed arcobaleni, tutto mescolato con esseri angelici chiamati esseri viventi e tutto attorno al trono del Dio eterno e glorioso un turbinio in movimento lampeggiante, scintillante e rotante di brillantezza. Ovviamente non può andare oltre. Alcuni dicono che il leone si riferisce a maestà e potenza, l'uomo all'intelligenza, alla volontà, il bue al servizio paziente, l'aquila al giudizio veloce, discernimento e tutto questo, e forse c'è qualche spazio per trovare una certa realtà nei simboli, ma ciò che state veramente osservando è la sovranità di Dio, la sua maestà, la sua gloria, la meravigliosa bellezza del suo cielo, l'ordine, la simmetria, la perfezione, tutto raffigurato nelle ruote che si muovevano perfettamente in ordine, quasi in concerto, i lampi di fulmine, le gemme scintillanti, la luce, tutto raffigurante la gloria di Dio. Questa è l'immagine del cielo che va oltre la nostra capacità di comprenderlo. È inconcepibile. la maestà, la meraviglia, la simmetria, l'ordine del cielo. Ora ci avviciniamo un po' di più ai dettagli quando arriviamo all'ultimo libro del Nuovo Testamento. E per stasera mi piacerebbe che apriste la vostra Bibbia ad Apocalisse. Ora, entrando nel cielo, nel libro dell'Apocalisse, la prima cosa che incontriamo si trova nel capitolo 4. Versetto 1. Dopo queste cose, dice Giovanni, guardai ed ecco una porta aperta nel cielo. E mediante visione, quella prima voce che avevo udito come il suono di una tromba che parlava con me, disse, sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere dopo queste. Subito fui rapito nello spirito. Ed ecco, cosa vide? Un trono. Un trono stava lì nel cielo. Ora credo che riprenda da dove Ezechiele aveva lasciato. Ezechiele finì il capitolo 1 con un trono, non è vero? Un'immagine del trono di Dio sotto il quale accadevano tutte queste altre cose e la maestà e la meraviglia della gloria inspiegabile celeste. Ora, Giovanni riprende da Ezechiele e dice lasciate che vi parli del trono e menziona la parola trono ancora, ancora, ancora più e più volte in questa sezione. Trono, 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 trono. Due volte al versetto 2 lo menziona e poi continua a menzionarlo di nuovo in tutto questo passo. Si sta concentrando qui su una cosa presente nel cielo, il trono di Dio. Quello è il centro del cielo, è lì che Dio dimora, quello è il punto focale della presenza di Dio. Ora guardate alla descrizione, ok? Molto simile a quella di Ezechiele. Versetto 3, colui che stava seduto era simile ad una pietra di diaspro. Ora il diaspro, per quanto possiamo ricostruire, era una pietra bellissima, una pietra che forse poteva anche avere colori variabili, potrebbe essere la cosa più vicina ad un diamante scintillante con una molteplicità di colori. E questa è ovviamente è la visione della gloria scintillante, splendente, semi-opaca di colui che è seduto sul trono. E poi dice un aspetto simile al sardio. E tra l'altro il sardio era rosso. E qui vedete Dio nello splendore maestoso del sardio. Ed il sardio rosso forse parla di Dio come cosa? Come il Redentore? Avendo provveduto al sacrificio di sangue. Quindi vedete la gloria di Dio, lo scintillio della sua maestà e della sua gloria, la grazia e la sua misericordia e del suo carattere redentivo. Il diaspro ed il sardio, tra l'altro, erano anche la prima e l'ultima delle 12 pietre sul pettorale del sommo sacerdote, secondo Esodo 28. Rappresentavano Ruben, che era il primogenito, il primo figlio, e rappresentavano Beniamino, che era l'ultimo. E così Dio rappresenta anche se stesso, in un certo senso, come colui che abbraccia, che accoglie Israele. E dice che c'era un arcobaleno attorno al trono. Di nuovo, lo scintillio delle stesse cose. Ezechiele menziona anche lui un arcobaleno, come abbiamo letto. Simile ad uno smeraldo nell'aspetto. Ancora una volta, cercando solamente di descrivere l'indescrivibile, così come disse una volta un pastore, cercando di svitare l'insondabile, va oltre la nostra comprensione. E poi lo descrive ulteriormente, saltando giù al versetto 5, dice «Dal trono», e questo suona molto come Ezechiele, «procedono lampi, voci e tuoni». E sembra un po' come il monte Sinai, quando Dio diede un piccolo assaggio di tutto ciò, non è vero? Quando Dio discese sulla montagna per dare la legge, cosa accadde? Tuoni? Lampi? Bagliori? Esattamente la stessa cosa. Nella presenza di Dio ci sono bagliori, tuoni, scintillii, gloria, maestà, c'è molteplicità di colori, arcobaleni, incredibile. Poi dice c'erano sette lampade accese davanti al trono che sono i sette spiriti di Dio. Non significa che ci sono sette spiriti santi, significa che lo spirito ha sette aspetti e se volete sapere com'è che lo spirito ha sette aspetti potete leggere Isaia capitolo 11 perché lì al capitolo 11 di Isaia viene descritto il carattere dello Spirito Santo e lì è lo spirito del Signore che è lo spirito di sapienza, lo spirito di intelligenza, lo spirito di consiglio, lo spirito di forza, lo spirito di conoscenza, lo spirito del timore del Signore. Quindi qui c'è il trono. E c'è questa maestà, c'è questa gloria, questo contesto di giudizio, di lampi, di suoni, di tuoni, e lì c'è anche lo Spirito di Dio. Versetto 6, questo è veramente qualcosa, davanti al trono c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. Ora, visionate un pochino questa immagine. Sul trono c'è Dio e tutti questi colori, un arcobaleno, uno smeraldo, un sardio, un diaspro, tutte queste pietre che scintillano colori ovunque, e dai piedi del trono c'è questo mare di cristallo. Di nuovo, riflettendo da quel cristallo tutto il colore, lo splendore, la maestà che descrive Dio, che riflette la gloria del trono di Dio. Dio è maestoso, glorioso, e la scrittura usa colore, cristallo e luce per rifletterlo. In Esodo 24 ci viene detto che Mosè salì con Aronne, Nadab e Abihu e di 70 anziani di Israele e videro il Dio di Israele, e sotto i suoi piedi appariva come un pavimento di zaffiro limpido come il cielo stesso. Wow! Quando ebbero una visione di Dio ai tempi, allora videro Dio su un trono con quel pavimento limpido di fronte a lui, quel pavimento di cristallo. Questo è il cielo, amici miei, questo è il cielo. È un luogo reale. Dio è veramente lì e Dio appare con luci lampeggianti. Dio è spirito, giusto? Non potete vedere la forma di Dio? E parleremo più avanti di cos'è che vedremo, chi vedremo in cielo. Però abbiamo un luogo, ed in quel luogo c'è un trono, e su quel trono c'è luce, luce che lampeggia e scintilla, e sotto quel trono c'è un mare di vetro cristallino, chiaro, brillante, scintillante. E ad un certo punto è descritto come zaffiro, perché il colore ne scaturisce, in un altro punto è descritto come chiaro, trasparente, perché è trasparente, è chiaro, e cattura il colore che scintilla dalla presenza di colui che siede sul trono. Incredibile. Ed Ezechiele descrive quel pavimento su cui riposa il trono di Dio nel versetto 22 che ho letto poc'anzi come il colore di cristallo abbagliante spettacolare, e adoro questa espressione, disteso attraverso il cielo. Sono cose incredibili, inconcepibili. Per noi. Ora, ascoltatemi, volete ascoltarmi un attimino? Avete capito almeno questo, che il cielo non è una terra di ombre e nebbie? La gente dice, oh, sono morto e sono andato in cielo. E sono tornato. Bene, com'era? Oh, c'era una lucina in fondo ad un lungo tunnel. Avete sentito persone dire cose del genere? Ho letto tutti quei libri, tutta quella roba lì. Elizabeth Kubler-Ross e tutta quella roba lì. E loro muoiono e vedono questa lucina in fondo al tunnel. Persone che presumibilmente sono morte, sono state rianimate, poi tornate di nuovo in vita. E poi il tizio che mi fa impazzire, che dice che è andato in cielo e è tornato e dice che non ci sono camere da letto, non ci sono bagni. Ascoltate, questo è ridicolo! Il cielo non è una terra di camere da letto e bagni. Lo sappiamo. Il cielo non è una lucina alla fine di un tunnel oscuro. Il cielo non è un piccolo scintillio nel mezzo dell'oscurità. È splendente. È magnifico. Oltre ogni descrizione. Non è una terra di ombre, di nebbie, nebulosa o di nebbia eterea. No. Il versetto 4 dice: attorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni sedevano 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Io personalmente credo che siano rappresentanti della Chiesa, della nuova umanità, del nuovo uomo, il nuovo sacerdozio, la Chiesa in cielo. Eccoli lì, amici, siamo lì. Potremmo chiedere dove siamo. Bene, il Signore ha il suo trono e ce ne sono altri 24, su quelli sono emblematici della Chiesa. Credo che saremo lì e regneremo con Lui, proprio lì. Saremo nello splendore, saremo là dentro, scintillanti, rifletteremo quella gloria direttamente su quel mare di cristallo insieme a Dio. E poiché Ezechiele dice che si estende attraverso il cielo, e sinceramente amici, forse tutto il cielo è fatto così. Tutto quanto. E ricordate quanto è grande? È abbastanza grande da inglobare l'universo intero, che è largo miliardi di anni luce fino alla sua estremità. E questo è incredibile. Non vi fa forse venire voglia di andarci e di farne parte? Il versetto 6 ci dice che attorno al trono c'erano 4 esseri viventi. Veramente fanno riferimento ad angeli, a cherubini, quindi eccoli lì, l'esercito angelico, la chiesa redenta, coloro che conoscono Dio e che rappresentano la sua nuova umanità, e poi c'è Dio stesso in tutta la meraviglia, lo splendore della sua rivelazione maestosa. Che scena! Che scena! Dunque c'è un trono lì in cielo, c'è un trono in cielo, e non posso resistere dal dirvi che c'è un'altra cosa lì, anche. C'è un'altra cosa lì presente. C'è un tempio lì. C'è un tempio. Capitolo 3, versetto 12. Sapete cos'era consueto nelle città antiche? In una città antica, nel mezzo della città, c'erano due edifici principali. Uno era un palazzo per il re e l'altro era un tempio per la divinità. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Nel mezzo della città c'era il palazzo che era lì accanto al tempio, il re si trovava in un luogo, Dio si trovava nell'altro, così c'era il governo divino e c'era il governo umano. Ed in cielo, in un certo senso, c'è il trono di Dio, Dio come sovrano maestoso, e poi c'è il tempio che rappresenta Dio come colui che viene e deve essere adorato. Egli è il soggetto di entrambi, però il capitolo 3, versetto 12 dice: a colui che vince, questo si riferisce ad un credente, al credente, al cristiano, lo farò una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. C'è un tempio lì presente e noi saremo colonne in quel tempio, coloro che vincono. Versetto 15 del capitolo 7, per questo dice: le persone che hanno lavato le loro vesti e sono uscite dalla tribolazione, quei santi che sono usciti dalla grande tribolazione, dice, stanno davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. E cosa farà? Li coprirà. C'è un tempio lì presente, ed è lì che Dio si trova, e noi staremo in quel tempio e lo serviremo in quel tempio. Il capitolo 11 dell'Apocalisse, al versetto 19, ci viene detto: il tempio di Dio che è in cielo fu aperto e l'arca del suo patto apparve nel suo tempio, e vi furono lampi, voci, tuoni ed un terremoto ed una forte grandinata. Il capitolo 15 ancora si fa riferimento a quel tempio, al versetto 5. Dopo queste cose guardai ed il tempio del tabernacolo della testimonianza in cielo fu aperto. Ora ascoltatemi, amici, c'è un tempio lì presente ed è chiara la cosa. Però volete seguirmi al capitolo 21 per un momento per scoprire un pensiero piuttosto interessante, e con questo concluderemo il tutto? Al capitolo 21, al versetto 22, ascoltatemi bene, ok? E vidi cosa? Nessun tempio in essa, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello, cosa? Sono il suo tempio. Ora, sappiamo cos'è il tempio, vero? Non si può separare il tempio da Dio. Il tempio non è un luogo dove Dio dimora, il tempio è Dio stesso. Il tempio è Dio. Nella città santa non c'è tempio se non Dio. Dio è il tempio. Questa è la definizione che volevamo. Il trono, il tempio, il trono è Dio, il tempio è Dio. Ora non so come distinguere la cosa. C'è un tempio e non c'è un tempio. C'è un trono e non c'è un trono. Dio è il trono e Dio è il tempio. Ma questo fa parte del mistero del cielo. Non vedi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Alcuni pensano, e potrebbe essere vero, che questo descriva i nuovi cieli e la nuova terra che devono ancora essere pienamente stabiliti, costruiti, e che attualmente c'è un tempio, ma quando i nuovi cieli e la nuova terra saranno costruiti da Dio stesso non ci sarà più un tempio. Io preferisco dire che qui il tempio è definito, che non c'è tempio in essa, cioè nessun tempio costruito, nessuna costruzione, perché il Signore, Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Quindi questo semplicemente definisce il tempio a cui si faceva riferimento prima. E quando dice che saremo fatti una colonna nel tempio del nostro Dio, significa che avremo un posto nella sua presenza. Quando dice che lo serviremo nel suo tempio, significa che lo serviremo alla sua presenza. Pensiero tremendo. Voglio dire, saremo lì con tutto questo. Questo è com'è il cielo. Questa è la descrizione del cielo. Inchiniamoci insieme. Padre, siamo sopraffatti questa sera. Che visione ci hai dato del cielo, che è così lontano eppure così vicino. Come ci porti attraverso milioni e miliardi di anni luce fino al luogo eterno che ingloba l'universo del tempio e dello spazio che conosciamo. Non possiamo nemmeno immaginare come sarà, non c'è da meravigliarsi che Ezechiele abbia avuto difficoltà, non c'è da meravigliarsi che Giovanni e Paolo non potessero spiegarlo. Oh Padre, noi anneliamo al giorno in cui potremo essere lì con Te, l'incredibile mondo a venire, e vedere la Tua maestà lampeggiante, splendente, regnare sui troni al Tuo fianco, servirti alla tua presenza. Aneliamo a quel giorno in cui ci incontreremo ed avremo comunione con i santi delle epoche passate e ci raduneremo con tutti i redenti. Oh, desideriamo così tanto passare l'eternità visitando la nuova Gerusalemme, la città capitale dei nuovi cieli e della nuova terra. Padre, tutto si riduce a questo. Le uniche persone che entrano nel tuo cielo sono quelle che hanno ricevuto tuo figlio, il Signore Gesù Cristo. E così prego in questo momento che se c'è qualcuno nella comunione di questo culto stasera che non ha dato la propria vita a Cristo e che non ha la speranza del cielo, io prego che possa farlo proprio in questo momento, che possa confessare Gesù come Signore e Salvatore, possano vedere e ricevere il perdono che Egli provvede nella sua morte e nella sua resurrezione e che possa essere fatto cittadino del cielo. E per noi che siamo in cammino, fa che guardiamo costantemente al cielo, amando il suo ritorno, l'apparizione di Cristo, anelando al giorno in cui potremo godere ciò che tu hai preparato per noi. Per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.